Ringrazio tutti con tanto affetto, è vero, così prima in generale e poi singolarmente, uno per uno. Allora, cari, siamo qua riuniti questa sera, direi, in famiglia, è vero, senza la preoccupazione di così dover incoraggiare persone nuove che assistono per la prima volta a farle sentire il loro agio, e perciò sono molto felice che non c'è questo problema, e così anche voi potrete fare tutte le domande che vorrete. Ecco che comincia la serie.
Cacciato, ti vorrei chiedere un consiglio. Io soffro di un infarto circolatorio, proprio di lui. Vorrei un tuo parere. Cosa non si deve fare?
Beh, cara, sai, quando queste cose vengono così, e vengono sempre generalmente, è vero, come cose che sono ereditarie in un certo senso, naturalmente, con tutti i salti che l'ereditarietà reca con sé, è vero, perché sai, può saltare una generazione, quindi non è detto che se tu soffri di questo disturbo, lo soffriranno anche i tuoi figli, però quando sono così, e lo sono quasi sempre questo tipo di affezioni, è vero, e c'è poco da fare, diciamo, come cura medica, è vero, si può cercare di ritardare e lo si può fare anche fino con un buon risultato, si può cercare di ritardare soprattutto con ginnastica, con movimento, è vero, prima che la cosa possa avere degli aspetti proprio, direi, irreversibili, e quindi si può rallentare questo processo di deterioramento, però alla fine, è vero, come cure mediche non ce ne sono molte se non queste, e poi alla fine la cura chirurgica, ecco. Allora, che cosa posso consigliarti? Cercare a questo punto invece di fare una sorta di attività ma molto leggera, cioè non fare delle corse, vero? Non fare i 100 metri in 10 secondi, no, assolutamente, ma fare un po' di moto, ma non prolungatamente, è vero, perché lo stare in piedi, anche quello può portare allo stadio in cui si trova la tua affezione, può portare ad una sofferenza e ad un incremento dell'affezione stessa, è vero. Però d'altra parte uno dice, siccome quando sto in piedi, quando mi affatico, mi danno noia, allora mi metto assolutamente in riposo, ecco, sarebbe un errore, è vero, perché può darsi anche che lì per lì uno senta un miglioramento, un sollievo, però dopo perde l'allenamento e più facilmente si stanca, quindi finché tu puoi resistere, e se lo vuoi fare per non arrivare subito alla cura chirurgica, cerca appunto di fare questi movimenti stando sdraiata, di fare un po' di ciclette, cose di questo genere, tutto molto molto lievemente, senza sforzo, è vero, e così vedrai che puoi un po' migliorare la cosa, però è certo che alla fine, insomma, ci occorrerà una cura chirurgica.
E grazie, professor.
Ma ti pare, cara, non c'è motivo di ringraziarmi.
Sì, professor.
Sì, cara.
Qualcuno deve, mi sembra, un'entità, che quando siamo nella strada, no, c'è uno spirito guida che ci fa capire tutti gli errori, la vita passata, troppo comodo, mi sembra. Che dici?
Ora, è vero, io non vorrei sempre criticare quello che viene detto da altre parti, però questa domanda, è vero, mi dà lo spunto e l'occasione per fare una precisazione. E cioè, voi sapete che a differenza di quanto viene detto da altrove, è vero, noi diciamo che abbandonato il corpo fisico, non è che l'individuo, particolarmente l'uomo, si ritrovi in uno stato tale di coscienza che possa avere tutto chiaro e vedere o conoscere la verità, è vero, questo lo hanno sempre detto i maestri. Mentre da altre parti si dice che addirittura lo spirito può scegliere la sua vita futura e compagnia bella, fare il programma, eccetera, eccetera. Quindi mi sembrerebbe questo, far capire che abbandonato il corpo, poi anche forse l'anima, ritrovatosi puro spirito, è vero, fosse un tale discernimento da poter fare una sorta di scelta di questo genere. Allora, già è stato detto a questo proposito della scelta, è vero, però questo, dicevo, mi offre lo spunto per fare una precisazione. Se è vero allora che l'uomo, lasciato il corpo fisico, ritrovatosi nel piano astrale, non è cambiato molto, che senso ha rivedere la propria vita? È vero, sarebbe come una persona da vecchia, prima di morire, guardasse indietro, è vero. E sì, una certa percentuale forse potrà dire qua ho sbagliato, però il 99% cercherà sempre di giustificarsi, è vero, cari, non dirà mai oh guarda qui sono stato veramente cattivo, ho fatto del male. Questo proprio alcune volte perché non si è sinceri con noi stessi e si cerca sempre di scusarsi, altre volte proprio perché non ci si rende conto della sofferenza che si infligge ad altri inconsapevolmente, è vero. Allora, quando dopo il trapasso del corpo fisico, dopo la morte del corpo fisico, il cosiddetto trapasso, è vero, si rivede la propria precedente incarnazione, più ancora dopo quando l'ultima incarnazione la si mette in relazione con quella che mosse le cause per le quali si sono subiti gli effetti nell'ultima incarnazione, c'è una visione, è vero, di queste vite. E dov'è che e come può l'uomo capire qualche cosa? Non certo capirà le cause che ha mosso inconsapevolmente, perché nessuno glielo dice, è vero, ma capirà dagli effetti che ha subito. Mi spiego, cari, quella è la comprensione che vede e che raggiunge, cioè vedere perché ha dovuto avere un certo tipo di karma, metterlo in relazione con le cause mosse nella vita relativa e da qui quindi trarre le somme, è vero, e capire la lezione. Ma non riuscirà mai a capire, a vedere certe cause che ha mosso inconsapevolmente, perché, ripeto, trapassando, lasciando il corpo fisico, per il fatto di essere nel piano astrale, non può un uomo raggiungere una tale onniscienza da capire, è vero, essendo rimasto pressappoco quello che era. Mi sono spiegato, cari. Quindi nessun tipo di spirito guida che lo illumina a questo proposito, tanto più che se ha mosso delle cause, cioè non ha cercato di capire con la mente, ha mosso delle cause, anche se ci fosse uno spirito guida che lo illumina, che gli dice guarda qui hai errato, sì, potrebbe la cosa avere valore di notizia, ma non potrebbe mai dargli la lezione che invece gli darà a quel punto il subire l'effetto in una prossima esistenza.
Francesco,
dimmi, cara.
Le preghiere, fino a che punto devono ascoltare? Cioè, se una persona sta pregando di vedere quanto prima una certa situazione nella realtà, magari, che non sia magari fantasma, così,
Sì, sì, caro, è vero. Dio ascoltate può far pensare al concetto di Dio, è vero, che sta lassù, che ha bisogno di essere pregato, e quando si prega bene, si ha la fortuna di trovare il lato debole, allora acconsente e accontenta, è vero? No, così non è, è vero, però il rivolgere pensieri aiuto oppure per cercare di essere illuminati è sempre una cosa favorevole, una cosa che ci fa indirizzare non in senso contrario alla corrente della vita, ma in senso favorevole, mi spiego cara Angela. Se tu cerchi, preghi per così dire, per capire una certa situazione, per vedere come ti devi comportare, via dicendo, qual è la strada migliore da seguire, vuol dire che hai questa intenzione di seguire la strada migliore, di arrivare ad un chiarimento, ad una comprensione, è vero? Quindi già questo fatto di avere questa intenzione ti muove in quel senso. Se invece tu non preghi proprio perché non vuoi capire, non vuoi sapere, chiaramente vai contro la corrente dell'evoluzione, è vero? E quindi è chiaro che certamente una preghiera in questo senso non può che essere ascoltata, come tu dici.
Senti, Francesco, hai una parola di conforto da mandare a Milena, se suo figlio è tanto lasciata.
Poverina, ha ragione, è vero, mi sembra proprio. E allora dille che io le sono vicina, molto, 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 sono molto vicina. Sì, certo, con un po' di pazienza, è vero, è solo parzialmente all'inizio, eh?
Perché lei
si lascia tanto. Sì, poverina, ha ragione, è vero, all'inizio ci sarà un miglioramento parziale, uno sblocco parziale della cosa.
Grazie.
Non c'è da ringraziare.
Senti,
oh, caro, dimmi.
Si può fare un parallelismo, cioè trovare dei punti di contatto, dei punti in comune fra le leggi della natura che sono, come sappiamo, ferree, assolute nella loro applicazione, non guardano in faccia nessuno, colpiscono dove, quando e come devono, cioè, e questo povero uomo, il quale è il bersaglio dell'applicazione di queste ferree leggi, però a differenza della ferrea applicazione delle leggi della natura, l'uomo qualche volta, forse molto raramente, ai noi, si commuove per la sofferenza di un suo simile. Ha qualche afflato d'amore, ripeto, molto raramente, verso i suoi simili. Ecco, si può trovare un punto di contatto tra queste due cose. Cioè l'uomo non è ferreo, non è cattivo molte volte nella sua vita, non lo è come apparentemente può sembrare.
Ecco, appunto, tu vuoi dire, è vero, mentre le leggi, diciamo, della natura, è vero, le leggi divine sono intransigenti, l'uomo talvolta, pur essendo crudele, riesce a dimenticare la sua crudeltà ed essere misericordioso, a perdonare, via dicendo. Ecco, è certo che detta così la cosa, l'uomo sembrerebbe molto più pietoso delle leggi divine, del legislatore divino, è vero, se non si sfuggisse il particolare che è proprio in quella che è tanto doloroso e tanto amaro, è il vero bene dell'uomo, per cui se ad un certo punto le leggi divine fossero come si fossero tali, o si comportassero in modo che come si comporta l'uomo, è vero, di non essere applicate, è vero, in certi momenti, non ne risulterebbe un bene, ma sarebbe un male, è vero, e quindi quella che potrebbe sembrare misericordia, pietà e bontà, in realtà sarebbe tutto il contrario, no? E quindi non si può fare un paragone di questo genere, perché il paragone fa cose diverse a presupposti diversi. Tenete sempre presente che per quanto possa sembrare crudele il destino con i suoi colpi, così con le sue grandi calamità, è vero, e con i suoi grandi dolori, però ricordate sempre che al di là di quello che vi appare momentaneamente, queste cose rappresentano il vostro vero grande bene. E quindi se l'uomo è talvolta misericordioso, la legge divina lo è sempre, al di là del sapore che può avere dal singolo. È vero che il singolo può percepire.
Quindi da parte dell'uomo è un giudicare erroneamente.
Certo.
Ma come si può fare ad avere noi, diciamo, esseri umani, società, come si fa ad avere una trasparenza con quello che sarà? Qual è quella cosa che ci fa avvertiti di una continuazione dell'essere? Perché nel piano fisico, se detto sinceramente, non lo avvertiamo, non sentiamo che di là vi può essere la possibilità di una continuazione della vita, non vuol dire niente,
certo.
Ci fa avvertire di questo, per cui è anche scusabile, io penso questo uomo il quale, so, possa dire a un certo momento, ma perché mi è successo, ecco, in questo senso?
Certo, bravo, certo, ma è quello che deve fare, è vero? Allora che ci sia la sensazione, per taluno la certezza, che esiste qualcosa al di là della materia così perituva, e sono cose individuali, alcuni l'hanno questa certezza ed altri non l'hanno, alcuni la trovano e per trovarla basta avere una piccola prova, chiamiamola prova o esperienza, ed altri invece non si arrendono neppure alle esperienze più eclatanti, è vero, e più dimostrative per altri. Quindi è un fatto individuale ed è giusto che sia individuale, perché proprio in tutta quella rappresentazione psicologica della ricerca del dubbio, del superare il dubbio che torna, sta tutta un profondo significato ed una profonda esercitazione che va a beneficio della coscienza di coloro che sono al centro di questo turbinio di pensieri e di timori, è vero? E quindi ecco perché la cosa ha sempre un sapore personale, un valore personale. C'è chi lo trova e quindi vuol dire che trovandolo l'ideale per la sua evoluzione è avere questa fede o questa certezza. C'è chi invece non la trova, neppure se gli fosse messa sotto il naso la prova, ed significa che deve vivere in questo dubbio, deve macerarsi e soprattutto avere una condotta, quella che è vero, in base al fatto che non è certo che esista un al di là e che la vita non finisca con la morte del corpo. Ognuno ha ciò che deve avere.
Sì, certo. Però al di là, voi praticamente avete, perlomeno per quello che mi costa, risposto a tante di quelle domande che mi resta difficile, per non dire impossibile, trovare un punto debole nel quale incunearmi per dimostrare, fare un tipo di ragionamento, eccetera. Però siamo d'accordo che quello che l'uomo fa è, da parte sua, opinabile, per carità, si mette indubbiamente, ma come fa questo essere a dire Dio c'è, io lo vedo, lo sento, mi parla, mi ha dato la vita, il mio corpo fisico si muove perché lui è in me, mantiene la totalità delle mie infinite cellule in vita continua. Come fa?
Bravo, bisogna domandarlo a ciascuno, è vero, di quelli che ci credono, in qualche maniera si vede che loro lo sanno, è vero, altrimenti non lo direbbero, ma non toglie che durante certi periodi possono anche loro avere una sorta di maggior titubanza e di maggior dubbio, è vero, mentre in altri hanno certamente la certezza, e allora ad ognuno di loro può trovare questa certezza in una cosa o nell'altra, ma molto spesso è proprio una questione di intimo sentire più che di prova esteriore, è vero? Ma quindi ognuno sa come risponderti, non esiste una risposta valida e generale per tutti. Certo, ripeto, che quasi sempre è una risposta che viene dall'intimo, è vero, e molte volte non ha niente a che vedere con le prove o con le esperienze che una creatura credente può aver avuto.
Ecco François, e questo intimo del quale tu parlavi può errare nel suo sentire?
Ma caro, cosa vuoi dire?
Può immaginarsi di sentire, mentre invece può essere una sua costruzione mentale, della sua psiche, ma realmente nel suo intimo non ce n'è, può essere una costruzione.
Oh, è vero, ma se andiamo a vedere, non so che cosa vuoi dire, dice può errare di credere che esiste Dio, se Dio esiste ed è convinto di sentire che Dio esiste, non so come possa errare, è vero. Allora, che cosa vuoi dire? Certo che l'uomo, la certezza, è che crede, evidentemente crede giustamente, non ti sembra. Allora, l'uomo certo che può avere delle opinioni errate, ma non riguardo, diciamo, all'esistenza di Dio, riguardo a tantissime altre cose, può avere delle opinioni errate, ma quando la sua opinione, se la sia costruita come vuoi, corrisponde con la realtà, non è più un'opinione errata.
Con quale realtà?
Con la realtà, caro, è vero.
La realtà fisica?
Con una, secondo di l'opinione che cosa riguarda, è vero. Se riguarda il mondo spirituale, lui crede per esempio nella reincarnazione, sia arrivato come vuoi a questa convinzione, e la reincarnazione esiste e la sua opinione è vera. Come puoi dire che la sua opinione è errata se crede nella reincarnazione e la reincarnazione è vera? No, qua si arriva veramente a delle elucubrazioni, non so, cervellotiche, è vero.
Però è anche vero che se io credo fermamente che quella pietra sia il mio portafortuna, realmente quella pietra è per me il mio portafortuna,
certo.
Mentre noi sappiamo che quella pietra non può niente nella maniera...
Bravo, ma senti, se tu credi fermamente che una pietra ti fa vincere all'otto e tu vinci all'otto, evidentemente la pietra è servita a farti vincere all'otto, non la pietra in sé, ma la tua convinzione della pietra.
E quindi
la realtà è che in te hai trasfuso questa cosa e l'hai raggiunta, perché la pietra è stata solo un punto di leva, è vero? Quindi non mi vorrai mica dire che se tu vinci all'otto credendo che la pietra ti porta fortuna, è vero, tu non hai vinto all'otto, perché la pietra in sé non porta fortuna.
Ma so benissimo che non è stata la pietra.
Tu lo dici adesso, è vero, ma per chi è convinto che la pietra gli abbia portato fortuna, gli abbia fatto avere questa vincita, indubbiamente la pietra gli ha dato questa cosa. Dimmi, cara.
Ecco, tutto questo discorso, quella lezione immensa e grandiosa che ha fatto il maestro Kempis, l'ultima, è talmente grande che non è anche difficile porre delle domande. Però tutto questo, letto con quella lezione, cambia aspetto. Cioè, il maestro Kempis ha detto che il mondo, il nostro, addirittura il cosmo, i cosmi sono una creazione del sentire.
Certo, e poi sentirete anche il seguito.
E per cui se è il sentire l'unica verità, diciamo così, e noi dalla parte del divenire abbiamo il mondo, il cosmo,
che la nostra evoluzione ci permette.
Certo.
Io ora non mi azzardo a farti domande sulla lezione perché è troppo grossa, anche se mi sembra di aver capito tante cose.
Non male, mi fa piacere, perché c'è qualcuno che dice, ah, questo l'aveva già detto, questo già si sapeva, non dice niente di nuovo, è vero, mi fa piacere.
E ha detto delle cose grandi, quasi una rivoluzione, anche se forse tante cose le aveva dette, ma mai costruite così. Ecco, allora ti faccio una domanda piccola. La ricerca scientifica, per esempio, non so, l'altro giorno hanno detto che hanno trovato una particella nuova,
certo,
per esempio, ma certo, non è importante.
Certo.
Cioè, l'uomo scopre in tutti i campi, nel campo della fisica, della biologia, della fisica, quello che in realtà è conseguente all'evoluzione raggiunta.
Sì, certo, ecco perché avevo le scoperte poi non vengono mai, se non in relazione perlomeno all'evoluzione, chiamiamola così, che poi è il sentire, no, dell'uomo.
Certo.
Vai avanti.
Scusami.
No.
Ecco, dicevo, per cui per esempio il mondo in cui viviamo oggi, seguendo la logica del discorso del comune denominatore, risponde all'evoluzione media, diciamo così, di questa razza.
Sì.
Per cui noi è perfettamente inutile, e te ce l'hai già detto un'altra volta, che tentiamo di capire un altro mondo, perché un altro mondo ha un altro tipo di sentire.
Certo.
Ecco, ma la domanda finale che volevo fare per capire poi quella lezione è questa. Allora, se ognuno di noi, oppure tutta una razza, tutto un gruppo, tutta l'umanità, crea proprio il proprio mondo, via via che la sua evoluzione, che l'evoluzione del
che aumenta il suo sentire, si ampia.
Ecco, però il contenuto del sentire, come contenuto, è sostanza divina, cioè uguale.
Sì.
E voi ci avete sempre detto più ampio o meno ampio.
Sì.
Parlando per questo di limitazioni. Ora, noi per limitazioni intendiamo di solito quello che si chiamano i peccati, no? L'egoismo, l'avarizia.
No.
Ecco, ma come mi potresti dire, quando parliamo così tra noi, ma cos'è la limitazione del sentire? Cos'è questo virtuale frazionamento che fa di una cosa identica sempre a se stessa, così diversa da fare un cosmo tanto diverso dall'altro?
È vero, è proprio nel sentirsi di essere limitato, non c'è altra spiegazione, è vero, non c'è altra spiegazione. Cioè, non è un sentire limitato oggettivamente, perché allora non direbbe maestro virtuale, è vero? Poi se fosse veramente limitato, oggettivamente chiuso, è vero, allora non si muoverebbe e soprattutto tutto sarebbe una molteplicità,
cioè
non sarebbe l'unità, comunione, trascendenza del tutto uno, è vero. Quindi è un virtuale proprio perché è come se il sentire assoluto, è vero, come dire, sentisse uno per uno i sentire relativi, chiuso, sentisse d'essere chiuso, relativo, finito.
Cioè, scusa, allora, questo virtuale vuol dire
che non è reale,
cioè, no, questo,
che è un sentire d'essere così ma non esserlo,
no,
realmente.
Questo l'abbiamo capito, ma vuol dire che, ora scusa la figurazione, che l'assoluto virtualmente si decompone, cioè si scompone in delle parti piccolissime e via via sempre più grandi, cioè è una questione proprio solo di ampiezza, non come si dice in chimica, non so, di Levogiro, è proprio l'ampiezza.
Di ampiezza, però il Levogiro e il Destrogiro è data dalla successione.
Certo.
Okay. Dalla successione. Però è vero, ora quando parliamo queste cose facciamo proprio una macelleria, è vero, di Dio.
Certo, certo.
Perché non è, è vero che Dio ad un certo punto smette di essere Dio e sente e crea un sentire relativo, è vero, no? Facciamo per intenderci, certo, è vero, facciamo per intenderci. Allora, è importante, dicevo, anche la ricerca scientifica, tu hai ricordato la ricerca scientifica, è giusto, è vero, però è come se voi, un essere, avesse sugli occhi una sorta di lente magica per cui vedesse attorno a sé un mondo con certe forme e certi colori, è vero? E siccome gli esseri sono diversi e tutti hanno la stessa lente, si trovano d'accordo col dire esistono queste forme, esistono questi colori, no?
Sì.
Però se si tolgono le lenti invece non esiste più niente, perché è in virtù di queste lenti che il mondo appare. Allora con queste lenti loro possono indagare, frugare, trovare degli strumenti, è vero, per vedere quella che loro credono sia la realtà. E queste lenti continuano il gioco, fanno apparire cose, è vero, che sono sempre però in funzione delle lenti e degli strumenti che per quelle lenti hanno creato gli uomini, gli scienziati, è vero. Allora scoprono le nuove particelle e via dicendo, e scoprono tantissime cose, è vero, che ripeto, non sono errate perché fanno parte del mondo creato dalle lenti, che però oggettivamente non esiste, perché se si tolgono le lenti sparisce tutto e rimane materia indifferenziata. Allora, e questo è il discorso. Ma poi il discorso del maestro Kempis, io credo, è vero, sono stato un po' duro nel dire quello che ho detto prima, è vero. Penso che sarà meglio inquadrato nel proseguo delle lezioni di questo genere, è vero, a proposito ce ne saranno altre, è vero, perché riguardano questo mondo del sentire. Certo che il mondo del sentire è difficile a spiegarsi, è vero, perché deve essere provato, e una volta detto il tratto generale, si tratta proprio di riuscire a capire e a sentire più che capire. E quindi che cosa deve fare, è vero, il maestro Kempis se non ripetere certe cose da un punto di vista diverso, visto che una volta dette in quel modo hanno portato la comprensione fino ad un certo punto. Ma per andare un poco in là, ed andare un poco in là non è un sapere altre cose, è capire bene quei concetti. A volte è questione di una sfumatura, è vero, ma una sfumatura che poi veramente apre un mondo, è vero Carlo, è veramente apre un mondo,
è vero,
diverso.
È vero, è vero.
Quindi così chi l'ascolta superficialmente può dire ma questo è già stato detto, non dice niente di nuovo, l'insegnamento da un po' di tempo a questa parte è fermo. È vero, si può dire così, ma se chi dice così vuol dire che ascolta molto, molto superficialmente, perché qua non si tratta di sapere una cosa di più, cioè non si tratta di, dopo aver parlato dei fotogrammi, parlare del mondo del sentire, che è tutta una cosa molto più complessa e diversa anche, se vogliamo, nell'enunciazione. Qua si tratta di cogliere quelle sfumature che fanno centrare un concetto nella maniera perfetta e quindi di avere una certa sottigliezza e profondità che purtroppo non tutti hanno.
Ti vorrei fare una domanda di altro genere.
Dimmi Carla.
Quella massima che dice i massimi devono servire i minimi.
Sì.
Può essere applicata anche a se stessi, cioè che il proprio massimo debba servire il proprio minimo.
Certo, è sempre tutto analogo. È sempre tutto analogo.
Cioè, ognuno di noi ha un massimo di capacità, diciamo,
certo,
intima, intendo, non solo
capacità. Sì.
E...
Ma come si fa a conoscere questo? Come si fa a saperlo? qual è il mio massimo e il mio minimo? Chi può dire?
Ah, lo puoi dire da tu stesso, è vero.
Non dico approssimativamente, ci viene errando. Quindi il momento devi essere in un modo mentre sono in un altro.
Voilà.
Dov'è la certezza?
Carlo, perché vuoi dire illudendoti? Torniamo al discorso, perché il fatto che gli amici di prima non riescano a cogliere certe sfumature non vuol dire che non hanno capito niente.
No.
Allora, il fatto che tu possa non conoscerti profondamente e realmente e centrandoti in pieno non vuol dire che ti ignori completamente, è vero.
Una cosa approssimativa.
Caro, è sempre meglio una cosa approssimativa piuttosto che un'ignoranza totale. Se tu parti dal discorso che non potrai mai conoscere la realtà per precisa di te stesso e quindi abbandoni ogni ricerca, scusa caro, ti sbagli. È meglio sempre un errore, è vero, al 50% che un errore al 100%.
Allora penso sia giusto dire il mio massimo approssimativo.
Diciamo pure approssimativo, certo, ma nessuno credo di noi e di questi cari amici è convinto, è vero, di essere nel vero, perfetto, nella piena conoscenza di se stessi. È vero, dicendo questa cosa probabilmente fai delle accuse che sono infondate.
Ma tu come ci vedi, Angela? Siamo completamente trasparenti.
Cara, è vero, questa è una cosa di... Perdonami, non ha molta importanza, è vero. Io vi vedo e soprattutto vi voglio molto bene, vi amo moltissimo. Questo è importante.
Hai pietà di noi?
No, veramente ho molta ammirazione per voi. Non pietà, molta ammirazione.
Nel senso buono.
No, molta ammirazione. È la verità. Dimmi, cara.
Senti, ti faccio una domanda, però decidete se rispondermi o no. Prima, parlando con la Sandra, hai parlato di malattie ereditarie.
Non ti preoccupare assolutamente.
Davvero,
caro, non ti preoccupare. Ho detto apposta, è vero, anche prima che ci sono dei salti, è vero, lo sai, no?
Sì,
quindi
sì.
Non ti preoccupare,
cioè,
assolutamente. E poi, no, non ti preoccupare, cara, per carità.
Posso chiederti anche io questa la stessa domanda,
penso? Sì.
Tanto tu sai, la malattia che aveva, che io non so nemmeno che malattia fosse, il bacio di mio marito.
Ah, cara, vai tranquilla, per carità, figuriamoci.
Grazie.
Tranquillissima. Dimmi, cara, oh, ecco, abbiamo qua la cara Enrica. Dimmi.
Volevo una notizia, se è possibile, i miei familiari che sono...
Sono tanti, quanti? Quali, cara?
Primo, questo nipote che è già andato in vita di cominciato, non so come si fa un pizzo importante.
Ah, ma non bello purtroppo, non bello purtroppo. Comunque io l'aiuto, e l'aiuto nel senso che cerco di dargli forza, vedi, ha forza, è vero lui, lo vedi, che ha molta energia, molto spirito di non si arrende, è vero, non lo so.
Ma che stiano ancora di tanto tempo?
Insomma, è vero.
La mia nipote.
Sì, poverina, sì.
Così, insomma.
Sì. Capisco che il momento in cui, è vero, si beve il calice è terribile, anche se poi questo calice è risanatore.
Lei che si trova adesso in ospedale?
Sì. Il confronto è vero, Mimi. Mi sembra meglio in confronto. Comunque... Non sono cose molto belle. Insomma... Quello che potrà fare questo signor François, è vero. Cari, allora saluto anche coloro che stanno zitti, è vero. questo momento. Cari.
Franco.
Dimmi.
Una spiegazione anche rispetto a quello che dicevi prima. Cioè mi manca di riuscire a capire, a figurarmi soprattutto, come avviene la virtuale limitazione del sentire. Cioè il passaggio inverso dal molteplice al lungo, diciamo, ce l'avete spiegato benissimo. È questo passaggio che non riesco.
Il problema perché non bisogna. Il passaggio inverso fa parte del mondo del divenire. Ecco, allora non si può capire la stessa cosa perché invece l'altra parte sta nel mondo dell'essere. E quindi non è come prima dicevo che ci sia un momento in cui il sentire dice adesso crea, comincia la limitazione. È vero? È sempre lì così, sempre, nell'eterno presente, nell'infinita presenza. Quindi non si può fare altro che vedere questo sentire assoluto composto di una molteplicità innumerevole di sentire relativi, i quali non sono relativi oggettivamente, ma lo sono virtualmente. Cioè è un sentire che sente di essere limitato pur non essendolo, è vero, però ti ripeto, se tu pensi a questa cosa in termini di divenire, non riuscirai mai giustamente a capirlo, come mi stai dicendo, a vederlo, è vero, bisogna capire che l'evoluzione, l'ampliamento del sentire è una, diciamolo pure, una irrealtà, un'apparenza, è vero, che si ha, quindi appartiene al mondo del divenire, in un certo senso, quindi ci è più familiare e più comprensibile. Mentre il vederlo dalla parte di là, come tu dici, la limitazione del sentire, che da assoluto, è vero, è sentire relativo, ecco l'errore, non si dice diventa, da assoluto diventa sentire relativo, no. Assolutamente, perché non c'è successione, è vero. Vederlo così è vedere il sentire assoluto nella sua struttura e quindi è vederlo nello stato di eterno presente e di infinita presenza. E la figurazione unica che ci possiamo fare è questo immenso oceano di sentire che è tutto insieme, è sentire assoluto, il quale è costituito virtualmente da sentire relativi, cioè nel momento in cui da tutto l'insieme del sentire assoluto tu scendi a vedere come è costituito, già fuoriesci dall'assoluto, è vero? E quindi puoi trovare il sentire relativo, ma però è un sentire relativo che non è oggettivo, è virtuale. Cioè lo vedi in quanto fuoriesci dalla visione generale. E come prima dicevo, che l'uomo che si mette con le lenti magiche, è vero, riesce a trasformare la divina sostanza indiversificata in un mondo, fisico, mondo astrale, mondo mentale, con tutte le sue leggi, i suoi eventi, è vero, e via dicendo. Una sorta di lente magica, di lanterna magica.
Sempre parlando figuratamente, si potrebbe dire di questo che è Dio nella sua immensa amore ha voluto dare a ogni sua parte il miracolo dell'autocoscienza.
È una visione molto mistica,
sì.
Molto romantica, è vero.
Parlando figuratamente.
Però, ecco, dicendo ha voluto dare, c'è questo atto di volontà che invece non c'è, è vero, però è chiaro che il sentire non può che essere autocosciente, altrimenti non sarebbe sentire, no? Non può che sentire. Cari, allora.
Posso fare una domanda piccola?
Ma certo, cara.
Senti, Francesco, cosa devo fare con la fiorella? Anzi, che cosa dovrei fare lo so.
Oh.
Voglio dire, ma c'è speranza che diventi una ragazza normale?
Senti, cara, avresti dovuto incontrarla prima, perché quello che stai facendo va bene, però è come una pianta, è vero che quando già si ha formato il suo andamento, è vero, è più difficile, da adulta è più difficile incanalarla, è vero.
Bene, caro. Che mi dici di quell'apparecchio per parapresi, per camminare, per risultati di un cuore di lei?
Sì, cosa ne dico? Allora, ecco, bisogna stare attenti quando si sentono dire queste cose, perché, e qui vedo la mia cara Carmen, mi può dire se ero oppure no, perché quando c'è una persona che non camminava, adesso con questo apparecchio cammina, allora tutte quelle che non camminano, poverine, sperano che questo apparecchio si possa presto vendere alla rinascente e andare a comprare alla rinascente per poter ricamminare. Ma le cause per le quali una creatura non cammina sono tante, è vero. Allora questo apparecchio, poi adesso è molto ingombrante, ma in seguito potrà essere anche ridotto di dimensioni, funziona quando c'è una interruzione del midollo spinale per ragioni traumatiche, è vero? Per cui è come un filo, fai conto, è vero? Dalla sorgente di elettricità, dalla batteria, è vero, che porta la corrente alla lampada. Allora, il filo è il midollo spinale, è vero? E poi la lampada sono i fasci muscolari delle gambe. Detto molto semplicisticamente questo, è vero? Se il filo è rotto, la lampada si spenge. Allora, io posso prendere una piccola batteria ed inserirla dopo la rottura del filo, e allora trovo ancora un pezzo di filo buono e la lampada mi si accende, e così è questo apparecchio. Ma quando vi sono delle malattie che non interrompono il filo in un solo punto, ma lo rendono in conduttore per tutta la sua lunghezza, questo apparecchio non serve a niente. È vero, perché non c'è una sola rottura, ce ne sono tante disseminate per tutta la lunghezza del filo, e quindi questo apparecchio non serve a niente. Ma nei casi in cui è vero che sono queste, il non camminare deriva da questa interruzione, quell'apparecchio può funzionare. Anche
un po' di voi, amico, è anche il problema della pelle, sulla faccia. No?
Sì, caro Rubel, è una cosa veramente che mi dispiace, perché dovrebbe stare un pochino meglio in questi giorni, dovrebbe stare, però non c'è molto da fare, da dire.
Qualcosa di scaldore?
No, almeno quello. Purtroppo, mi spiace, non posso fare niente. Se non aiutarlo a livello diretto, è vero, non attraverso medicamenti.
Però allora io non ci vado nemmeno, perché non mi posso...
Devi dirgli che io lo assisto, che quello che posso fare lo faccio volentieri. Però è vero, sì. Così. Che cercherò di guidarlo, ecco, questo senz'altro. Dimmi,
caro. Poi avete parlato spesso della speranza. E poi anche te una volta mi dicesti che mai si deve, diciamo, dire la verità, come la moda in certi ambienti. Ecco, io me lo pongo ora più spesso di prima questo problema. Fino a che punto una bugia, proprio addirittura una stupenda fantasia, può aiutare o no?
E quello sta nella sensibilità, è vero.
È individuale, chiaramente, sì, secondo chi è davanti.
Certo. E non mi ricordo, in ogni caso, anche delle persone più forti, è vero. Non ci deve mai dire la verità della loro condanna, è saremo così a breve tempo, non si immagina, rimango di questa opinione.
Una delle cose che il malato di solito, insomma, soffre di più è il dolore. Mi ha colpito molto, molto piacevolmente, devo dire, la risposta che ti l'altra volta hai dato a un partecipante dell'ultima seduta sul dolore, sulla parte psichica. E anche noi abbiamo capito che la parte psichica è più del 90% del dolore, cioè della sensazione dolorifica in sé.
Certo.
Ecco, mi potresti dire come ci si mette in rapporto con questa parte psichica così strutturata, piena appunto, come hai detto anche te, di motivazioni diverse, cultura, eccetera. Cioè, si può destrutturare in qualche modo?
Sì, certo, certo. Si può attraverso l'autoanalisi, è vero, però bisogna anche sostenere questa autoanalisi. Non si può, è vero, così farla saltuariamente.
Allora, prima è un discorso di educazione.
Ma anche dopo, è vero, anche dopo. Cioè dopo scoprire i propri ritornelli della mente, del proprio carattere e quindi della propria psiche. Ci sono dei luoghi comuni, è vero, nella psiche, una tendenza ad attornare su certi temi, interpretarli in un certo modo, scoprirli. È vero, una volta scoperti, non più assecondarli, mentre generalmente fate tutto l'opposto, si fa tutto l'opposto, è vero. Una cosa, qualunque avvenimento, si interpreta come conferma di quello che già si crede. È vero, uno per esempio che crede di essere malato, è vero, interpreta tutti le cose che si può sentire, che gli possono accadere, come conferma della sua convinzione. Dice, vedi, è vero che io sono malato, dice dentro di sé, perché oggi ho il viso pallido, perché oggi ho male alla testa, perché oggi sono triste, è vero, tutte le cose le riporta proprio per convalidare la sua convinzione, è vero. E allora bisogna fare, scoprire questo meccanismo e fare tutto l'opposto. E dire no, non è così, è per altre ragioni, come in effetti può essere, è vero.
Ma questo ognuno lo deve fare, perché se non lo medico, perché uno sta male, come fai ad andare a dire che il suo dolore è aumentato del 90% perché ha delle motivazioni di tipo o personale o
personale? È difficile, difficile dirlo, però... Certo, ma anche forse di acqua distillata quando è una questione prettamente psicologica, certo. È vero, cioè qua è la sensibilità del medico, ecco è vero che il medico è una missione, non è una professione, e qua è veramente, si scopre, è vero, medico è così, è vero, è un profondo psicologo per prima cosa. Scrivi bene tu, è vero caro, non ci devi essere lo psicologo e il medico, guai, tutti i medici dovrebbero essere degli psicologi, prima di tutto, se non sono buoni psicologi allora si chiude l'accesso alla facoltà di medicina. Allora cari, che cosa devo dirvi? Adesso una notizia non tanto bella per gli altri amici, e cioè che siccome, non per noi è vero, ma per lo strumento e per voi, la temperatura è piuttosto calda, è vero, non possiamo prendere impegno di fare queste riunioni al sabato così con questa metodicità, è vero, come abbiamo fatto fino ad ora. E quindi gli amici che vengono da fuori e anche ad altri, a voi stessi, del resto, diamo appuntamento più avanti quando la vostra stagione sarà un poco più adatta. È vero cari, quindi ditelo anche a coloro che magari speravano di potersi incontrare con noi nel prossimo futuro, e non possiamo garantirlo, è vero, rimetteremo questo incontro più avanti, va bene cari? Allora, io vi abbraccio con tantissimo, tantissimo affetto, e cari, grazie a voi, grazie. Il mio saluto e la mia benedizione a voi, o figli. Questa sera, cari, vengo qua fra voi non solo per coloro che sono presenti, ma più di sempre per tutti, tutti quelli che ci ascoltano, che ci seguono e che ripongono in noi le loro speranze. Da pochi giorni sono trascorsi 37 anni dall'epoca in cui per la prima volta ci servimmo di questo strumento per parlarvi, per entrare in contatto con voi. E a questo punto forse umanamente si farebbe un consuntivo o perlomeno un bilancio della situazione, ma troppo tempo richiederebbe questo e forse non riusciremmo mai a illustrare tutto quello che è avvenuto in questi tanti dei vostri anni. Allora che dirvi, figli? Parlare non del passato, di ciò che è stato e ciò che vi ha condotto qua, ma parlare del futuro, di quello che sarà. Non parlarne dettagliatamente, perché anche questo richiederebbe moltissimo tempo e tantissime parole. Parlarne per linee generali, indicarvi la strada, che non è certo quella sola, per pochi che in confronto ai tanti che ci ascoltano attraverso varie vie, quelli che qua vengono sono sempre pochi. Non è quella di pochi, dicevo, che ci ascoltano qui e che vengono a chiarirsi le idee con delle domande in attesa di risposte chiarificatrici, ma è quella di voi che qua venite per prendere qualcosa per voi stessi e da voi stessi per altri, per trovare quella forza e quell'equilibrio e quella chiarezza e quella comprensione interiori che vi fanno essere in grado di trasmettere ad altri quello che voi avete ricevuto. Molte sono le persone che sono entrate in contatto con il nostro dire e molte ancora ne entreranno, ma quello che è più importante è che ciascuno di voi conservi in se stesso non un bagaglio, un patrimonio di parole, di precisazioni, di concezioni filosofiche, ma una fiamma che riesca a illuminare, riscaldare, rasserenare coloro a cui si avvicina. Se le nostre tante, forse troppe parole riusciranno o saranno riuscite a creare in voi questo calore, questo desiderio di dare ad altri un poco del fuoco che vi anima e vi riscalda, allora veramente saranno state efficaci, veramente saranno state parole non cadute nel vuoto, non suoni senza corpo, senza significato. Noi siamo ancora disposti a parlarvi per tanto, se ciò ci sarà concesso, ma sempre nella speranza non di darvi delle nozioni, delle notizie, ma di accendere questa favilla dentro di voi, che in qualche modo si trasformi in fiamma, che in qualche modo riesca
a passare da voi ad altri, a dare ad essi quell'approdo sicuro che cercano ora qua, ora là, e che in questo momento credono non si trovi più da nessuna parte. C'è tanto bisogno di questo calore interiore. Non c'è bisogno di parole, non c'è bisogno di filosofie. Le parole e le filosofie sono solo in funzione di questo calore. E noi ci affidiamo alle parole e alle filosofie solo come un mezzo per evocare nell'intimo di ogni uomo questo fuoco. C'è tanto bisogno di esso. Basta mostrarlo con onestà, in modo scevro, alieno da ogni interesse personale, in modo puro, e gli uomini con avidità glielo chiederanno e in se stessi lo evocheranno. Mi amo, figli, amo voi che per primi qua vedo tra le prime la cara figlia Enrica. Ci avete ascoltati, e voi che più recentemente ci avete incontrati, e tutti quelli che non sono qui e sono fuori di qui e sono lontano da qui come spazio, ma sono vicini come amore. A tutti io dico vi amo, a tutti io dico sono con voi, siamo con voi, perché per non per niente ci siete stati affidati. Ma se voi vi siete fermati ad ascoltare le nostre parole e non avete proseguito, vuol dire che queste voi cercavate e queste sono ciò che vi è necessario. Vi auguro di poter parlare un giorno ad altri, anche ad una sola persona, come io in questo momento parlo a tutti voi. Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini, figli cari.